Oggi, a 40 giorni esatti dalla Pasqua, ricorre la solennità dell'Ascensione. Nel rito romano viene spostata la celebrazione alla domenica, nel rito ambrosiano, che segue invece tutto più alla lettera e alla perfezione, oggi c'è stata la solennità dell'Ascensione, no? E volevo, Signore, fare un po' la mia orazione partendo da questo mistero grande, no? È una solennità, una delle feste più importanti dell'anno liturgico. E mi colpiva, no, nel racconto che si è letto nel rito ambrosiano, sì, il Vangelo che si è letto è quello di San Luca, no? Cioè il racconto. Nella prima lettura, quello degli Atti degli Apostoli, nel Vangelo invece si è letto il racconto del Vangelo di Luca, sempre dell'Ascensione, quando dice che le mette in relazione con un'apparizione di Gesù, no? Poi disse: sono queste le parole che io dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso, ma voi restate in città finché non siate rivestiti di potenza dall'alto. Poi li condusse fuori verso Betania, alzate le mani e li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui, poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio, lodando Dio. E, Signore, questo ci ha insegnato anche San José María, che, no, che aveva tanto desiderio di vedere il volto di Gesù, che aveva una relazione con te, Signore, così profonda che io proprio me la sogno tranquillamente, no? Ma chiunque di noi se la sogna tranquillamente. Che effettivamente l'ascensione potrebbe sembrarci quasi una non festa, no? È come Alice nel buon non compleanno, è una non solennità. Perché? Perché in fondo l'ascensione è dal giorno dell'ascensione noi non vediamo più il volto di Gesù. Non possiamo più sentire la sua voce, non possiamo più sentire il suono della sua risata, non possiamo più andarci a prendere un abbraccio dal Signore, non possiamo toccargli le vesti. Come ha fatto l'emorroista, cioè non possiamo, cioè l'umanità di Cristo è stata sottratta alla nostra esperienza sensoriale e finché non ci sarà la resurrezione dei corpi nell'ultimo giorno, questo non lo potremo più fare. E allora, Signore, verrebbe da chiedersi: ma dove sta la gioia di questa festa? Cioè, sembrerebbe più una cosa triste, no? Cioè, che caspita, Signore, ci sembrerebbe così più facile, tutto più facile, no? Pensare se tu fossi qui, se tu fossi ancora su questa terra, no? Adesso ci sta la guerra internazionale, se tu stessi in Palestina, o boh, magari con gli aerei adesso ti potresti muovere, sai? Cioè, facciamo una convention, vediamo 10.000 persone che ti sentono parlare, no? Da un punto di vista potrebbe essere tutto più facile, no? E poi, cioè, potremmo parlare non di una persona di cui si parla nei Vangeli, questi scritti che hanno 2000 anni, scritti in greco, no? E potremmo farglielo vedere. E anche quando, per quanto riguarda la nostra vita, Signore, potremmo chiederti e sentire delle risposte. Che c'è da festeggiare il giorno dell'Ascensione? Perché? Perché gli apostoli tornano a Gerusalemme e dice qui San Luca con grande gioia. Da dove nasce la gioia dell'Ascensione? E la gioia dell'Ascensione, e questo, Signore, vogliamo fare un po' di orazione su questo, perché quando una cosa appunto è un po' assurda, no? Cioè, oppure non riesci umanamente, non ci appare così chiara, così evidente. Se tu dovessi spiegare a una tua amica perché noi cantiamo il Gloria, cioè noi domenica prossima, che il rito romano si celebrerà l'Ascensione, famo il Gloria, sarà una messa cantata, poi magari ci sarà l'aperitivo, che ne so, cioè no? che ci sarà da festeggiare, ma che c'è da festeggiare? Perché si festeggia l'ascensione? No? Allora, quando di fronte a queste verità di fede che un pochettino ci provocano, il fatto di Signore di farci un po' di orazione ci aiuta a scoprire dimensioni importanti della nostra fede che magari rischiano di essere un po' nascoste. E la prima idea che è quella che diciamo, fa venire, che veniva appunto, faceva pensare ai padri della Chiesa, è questa. Che qual è lo stupore dell'ascensione? Lo stupore dell'ascensione nasce dal fatto che Gesù non è che una volta terminata la redenzione si sveste dell'umanità. Cioè Gesù è Dio, no? È il figlio di Dio, seconda persona della Trinità, che assume la nostra umanità nel seno purissimo della Madonna nel momento in cui viene concepito. Poi nasce, no? E allora deve dire, ok, d'accordo, c'era bisogno che un uomo, lui mediatore tra gli uomini e Dio, che fosse un uomo e che per svolgere la redenzione. La redenzione passa attraverso la passione, la morte e la resurrezione. Ok. Non è che Gesù molla la nostra umanità. No, dice, ok, d'accordo, abbiamo finito il lavoro, adesso faccio il puro Dio. No, ascende col suo corpo. Nella Trinità, sorella mia, c'è un volto umano. Quando noi moriremo e diciamo, incontreremo la Trinità, magari, cioè dopo un po', forse a qualcuno ha bisogno di passare dal parrucchiere un attimo, che il concetto del purgatorio è il parrucchiere, no? Cioè, dal parrucchiere un po' si soffre dal parrucchiere, soprattutto quando fa caldo, no? Però a volte, cioè, ci bisogna passare dal parrucchiere prima di entrare alla festa del paradiso, che, no? Quindi si fa un po' di purgatorio. Però, quando arriveremo davanti a Dio Trino, non apparirà davanti a noi una specie di campo di forza, ogni tanto questi film che fanno vedere l'aldilà, queste luci psichedeliche, questo bianco, le nubi, no? No, ci sarà un volto umano, un sorriso, uno sguardo, uno che dirà, ciao, benvenuta principessa, ti stavamo aspettando, Padre, Figlio e Spirito Santo, ti stavamo aspettando. Tu non hai idea da quanto tempo ti stiamo aspettando? Da prima della creazione del mondo ti stiamo aspettando qua. Sei la solita ritardataria, sempre in ritardo arrivi, no? Cioè, quando arriverai in cielo, tu non troverai un campo di forze, delle cose strane, delle voci. No, cioè, troverai un volto umano con un sorriso. E questo sarà. La nostra umanità c'ha a che vedere col paradiso, c'ha a che vedere col cielo. Non è un qualche cosa che l'umanità del Signore è un'umanità vera, gloriosa, senza peccato, no? Però che mangia il pesce arrostito, no? Cioè la scena quando appare, no? Sempre al Vangelo di San Luca, dopo che tornano i discepoli di Emmaus, Gesù appare, si spaventano, pensano di vedere un fantasma, dice, toccate, cioè. C'è carne, non c'è un fantasma. E siccome non crede, dice, avete qualcosa da mangiare, vi portano una porzione di pesce arrostito e Gesù se la mangia. Cioè, è una vera umanità. Noi in cielo saremo veramente uomini e donne. Saremo veramente noi stessi, non saremo delle fotocopie di noi stessi, saremo noi stessi, con tutta la nostra storia, i nostri amori, le nostre passioni, le cose belle che abbiamo vissuto con amore su questa terra, ce le ritroveremo tutte in cielo. Quelle che abbiamo vaccinato con l'amore, perché esiste un vaccino, no? Il vero vaccino è l'amore. Quando noi facciamo una cosa con amore, quella cosa ce la ritroviamo in cielo. Tu tratta con amore il tuo cane e te lo ritroverai in cielo. Per questo motivo è importante, cioè che noi mettiamo amore nelle cose, nelle relazioni, amore vero, perché tutto quello che facciamo con amore, tutto ce lo ritroveremo in cielo e vaccinarlo contro la caducità del tempo. E tante persone se ne andranno in cielo perché tu gli hai voluto bene. Il Signore non gli piangerà il cuore, nonostante fossero peccatori, che pur di farti felice, farà venire in cielo pure loro. Dovrò fare i salti mortali, però, per capire come si fa, no, però il problema è suo. No? Che meraviglia questo. Cioè, l'umanità è qualcosa che entra nell'eternità per sempre. Non è un qualche cosa, quello che facciamo su questa terra, un qualche cosa che, come dire, cioè, che ci serve, Signore, come, ci serve, però poi quello che è importante è altro. No, 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 è esattamente quello che facciamo su questa terra, l'amore che mettiamo, questo è quello che ci porteremo in cielo. Dove l'amore tante volte è il perdono che ti chiediamo, perché il dolore è amore. Il dolore è amore. Quando ti chiediamo scusa, Signore, è un modo per amare, è un modo per dire ti voglio bene. È il ti voglio bene di chi sbaglia. Scusa. È il ti voglio bene di chi sbaglia. E tutto questo ce lo porteremo in cielo. L'umanità, cioè quello che noi facciamo su questa terra, ha a che vedere con l'eternità. Capisci perché anche per noi che, no? Che cerchiamo di vivere, di seguire alcuni degli spunti, degli insegnamenti del fondatore dell'Opus Dei, no? Cioè, capisci perché l'ascensione è un mistero importante? Un mistero importante per questo. Perché ciò che è umano non rimane su questa terra, ma purificato, trasfigurato, glorificato, entrerà nell'eternità, nel per sempre. Nel per sempre. Quindi quello che facciamo su questa terra, sorella mia, assume un valore, una dolcezza, una preziosità tutta particolare. E quando Gesù, nel Vangelo di San Giovanni, durante l'ultima cena, dice quelle parole bellissime, no? Non sia turbato il vostro cuore. Il motivo per cui Gesù dice questa frase è che ha appena annunciato il rinnegamento di Pietro. Poco prima aveva annunciato il tradimento di Giuda. È chiaro che gli apostoli stavano un po' turbati. Santa pace, 2 su 12 hanno fatto quella sera, hanno fatto veramente grande macello. No? È chiaro che è turbato il cuore degli apostoli. Se pien che Pietro non riesce, avranno pensato, figurati io. No? Pietro, che era il capo degli apostoli, quello che rispondeva sempre giusto, quello che sembrava avesse capito più profondamente il modo di fare, il modo di essere Gesù, arriva a rinnegare Gesù nel momento più duro. È chiaro che è turbato il cuore, ma ce la faremo. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto, vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io, siate anche voi. Non ti dà grande pace queste parole, questi 4 versetti, 1 al 4 del capitolo 14 di San Giovanni? Vado a prepararvi un posto. Poi noi abbiamo, Signore, grazie anche a quella immensa opera artistica che è la Divina Commedia, no? L'idea dell'inferno, del purgatorio, del paradiso come di posti fisici, no? Cioè il deserto, i pruni dell'inferno, i cieli del paradiso, le balze del purgatorio, no? La montagna del purgatorio. Ma in realtà, Signore, che cos'è il cielo? Che cos'è il cielo? Il cielo evidentemente è il mio cuore in pace. Il cielo, più che un posto fisico, anche se qualcosa di fisico ce l'ha, perché cioè, avendo un corpo, essendoci una nuova terra, cieli nuovi e terra nuova, è chiaro che implica che c'è anche un qualcosa di fisico, ci sarà una città, ci sarà della luce. Noi sappiamo quello che ci racconta la Bibbia, che non è moltissimo. Però soprattutto sarà un rispecchiare la pace, l'ordine, la serenità, la gioia che c'è nel nostro cuore. Il vero posto che il Signore prepara è il nostro cuore, perché quella è la dimora. Quella è la dimora, il posto che lui prepara è il nostro cuore. E lo prepara appunto, Signore, con quello che ci succede, con le cadute, con il ricominciare, con i successi, con le gioie, con i dolori, con le tristezze, è tutto lavoro, no? Il lavoro, quando vedi che come lavorano gli operai in un cantiere, no? Cioè, tu sai, quando non lo devono fare, mi veniva in mente, l'ho visto rifare l'altro giorno, di fare un muro di mattoni, no? Ok? Ti ricordo, l'hai visto fare un muro di mattoni, cioè mattoni di terracotta, malta, mattoni di terracotta, malta, e poi li metti sfalsati. Perché si mettono sfalsati? E per evitare che la parte debole, che è la parte di malta, viene compensata dalla parte continua del mattone di sopra. Ok? Questo è il motivo. Ah! Però è chiaro che quando poi tu arrivi alla fine, e magari ti manca un pezzo piccolo così. Allora, prendi un altro mattone e lo spacchi a metà in modo tale che entri. No? Perché magari no, cioè, non c'entra tutto un altro mattone. E a volte il Signore spacca. Ma perché sta finendo il muro? Perché c'entra soltanto quel pezzettino lì. Cioè, il Signore sta preparando il posto non solo attraverso i successi, ma attraverso tutto quello che succede nella nostra vita e ci dà la grazia per viverlo con amore, per trasformarlo in occasione. L'altro giorno stavo parlando con un tizio, qui stiamo facendo molta amicizia, è un notaio, cioè, quindi c'ha lo studio a via Victor Hugo 2, no? Cioè, nel Duomo, praticamente dentro al Duomo c'ha l'ufficio, questo per dire, no? Il personaggio, no? Ah, questo qua, siccome però è uno che, come dire, ha desiderio di avvicinarsi alla fede, perché ha fatto, faceva parte di un'altra esperienza religiosa che poi ha lasciato per motivi di lontananza fisica, eccetera, eccetera. Allora, quello che gli fa un po' di problemi è che lui possa vivere la fede fino in fondo è la moglie, perché la moglie non è che ci crede tanto, eccetera, eccetera. No? Cioè, lui mi fa: mai possibile, Armando, che per vivere più a fondo la mia fede io debba divorziare? Ah, perché di fronte a una cena fatta in un ristorante molto elegante, eccetera, eccetera, no? Cioè, e poi parliamo, cioè noi l'accompagnamento spirituale con gli uomini si fa a cena, ma no? È più facile, no? Perché in un tavolo, cioè, ti metti lì e dite, no, guarda, ma non hai capito niente, gli ho detto. Cioè, tu ti devi trasformare le situazioni in occasioni per amare Dio, non è che devi cambiare le situazioni. Gesù prepara il posto perché ci aiuta a fare in modo che tutto quello che succede nella nostra vita possa diventare mattone, malta, cemento armato, per poter costruire questa dimora di amore con Lui, perché possa essere la nostra casa, il nostro cuore è Betania, dove Lui possa trovare dimora, dove possiamo stare insieme per tutta l'eternità. Cioè, il Signore. Cioè il fatto che l'umanità entri nella Trinità e che ci siano le ferite della croce, perché questa è l'altra cosa pazzesca, no? Te l'ho spiegato tantissime volte, ma non importa, allora rispiega. Per quale motivo tutti i crocifissi che stanno sulle pale d'altare, Gesù è così lindo e pinto? Cioè non c'è, quella là c'aveva un corpo, il vero corpo di Gesù sulla croce era stato con quella sindone, pieno di centinaia di piaghe, c'era tutta la flagellazione. Perché tutto invece è bello, liscio, liscio, e c'ha soltanto le cinque piaghe, quella del costato, quella delle mani e quella dei piedi? Perché quello è un modo che la Chiesa ci vuole ricordare che nel tabernacolo c'è Gesù col corpo glorioso, sul corpo glorioso di Gesù ci stanno soltanto le cinque piaghe, quelle che fa vedere, quelle che fa mettere il dito a Santo Tommaso, quelle delle mani e dei piedi e la mano nel costato. Però la cosa che mi colpisce, Signore, è che quelle piaghe rimangono. Segno che quell'umanità, per quanto gloriosa, che sta nella Trinità, non è viene annullata la nostra storia, ma è la nostra storia che viene trasfigurata. Che viene preso il bello della nostra storia e che viene, però rimane la nostra storia. E Gesù per tutta l'eternità avrà le piaghe della croce sul suo corpo glorioso, per sempre. Giusto per capire che magari Dio si è dimenticato di dire, ma come si può dimenticare? C'ha le piaghe della croce sulle mani? Che che gli ricordano costantemente che lui è morto per te. Quindi, cioè, l'ascensione ci dice che quello che noi facciamo su questa terra ha un eco, ha un riflesso, ha un valore, fa parte di questa dimora che Gesù va a preparare. E lo vogliamo vivere, Signore, con questa speranza, che questo è l'altro motivo di gioia dell'ascensione, e l'altra immagine che anche usano i padri, no? Quando una donna partorisce, normalmente se il parto non è problematico, esce prima la testa, no? Cioè la prima cosa che viene alla luce è la testa del bambino e poi viene fuori il resto del corpo. Allora l'immagine è che la prima cosa che entra in cielo è la testa del corpo mistico, il capo del corpo mistico che è Cristo. A questa vita, no? Poi arriveremo anche noi, che siamo membri del suo corpo. Con il battesimo tu sei membro del corpo di Cristo. Quindi il capo è già entrato un po' da tempo, cioè, no? Per finire il parto, e poi arriveremo pure noi. Questa è una fonte di speranza, Signore, pazzesca. Dice, mamma mia, che bello. Il capo è già entrato, è già venuto alla luce eterna della vita eterna. Adesso arriverà il resto del corpo, e quindi anche noi, nonostante le nostre debolezze, nonostante le nostre miserie. E quindi c'è l'umanità che viene glorificata. No? Cioè, per gli antichi in cui, cioè, ma adesso no, come dire, grazie alle medicine, grazie alle palestre, grazie a tutte le diete, tutto quanto, noi campiamo molto di più, ma devi capire, per gli antichi che c'aveva un'aspettativa di vita di 30 anni, no? Che vedevano chiarissimamente la fragilità dell'umanità. Cioè, gli ospedali fino al 1700 era il posto dove si andava a morire, non dove si curava, perché non si sapeva niente. Forse Brunello può spiegare meglio, ma cioè, che esistessero i vasi sanguigni, le arterie e le vene, era scoperta nel 1600, 1700, prima non si sapeva che esisteva un sistema circolatorio. Cioè, quindi non è che si poteva curare la gente, no? Qui c'era un'esperienza della fragilità dell'umanità, ma molto chiara. Pensare che questa umanità così fragile potesse essere nella Trinità era qualcosa che riempiva di gioia. E poi c'è un ultimo motivo di gioia, che questo però è una cosa che piace dire a me, cioè poi, quindi poi non è dei padri della Chiesa, quindi poi non essere d'accordo, non succede assolutamente niente, però a me colpisce perché se tu vai a leggere il racconto che c'è dell'ascensione negli Atti degli Apostoli, gli Atti degli Apostoli come prima cosa raccontano l'ascensione, no? Allora, quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? 3 anni di vita pubblica di Gesù, la passione, morte, resurrezione, 40 giorni, non hanno ancora capito niente. Pensano che Gesù deve essere il Messia che li libererà dai Romani, farà la guerra di indipendenza dalla Palestina. Il giorno dell'ascensione. Se vai a leggere il racconto di San Matteo è ancora più sconvolgente. Perché quando racconta San Matteo questa cosa dice: E gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Il giorno dell'ascensione, gli 11 apostoli ancora dubitano. Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzando in nome del Padre, nel Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Non lo so, ma cioè, questi uomini qua poi sono quelli che avrebbero dovuto spiegare la buona novella, i sacramenti, i comandamenti, avrebbero dovuto spiegare il sacerdozio, avrebbero dovuto spiegare cosa vuol dire santificarsi nella vita di tutti i giorni, avrebbero dovuto spiegare tutta una serie di cose che avevano imparato da Gesù, e il giorno dell'ascensione ancora non hanno capito niente. Fossi stato io Gesù, avrei detto a mio padre: senti, vai, rimane altri 3-4 mesi, perché questi ancora non hanno capito niente. No, cioè, chiedo un rinvio dell'ascensione, perché dice, cioè, qui se no non andiamo da nessuna parte. Perché questi qua che gli racconteranno alla gente? Che gli racconteranno a quelli di Corinto, a quelli che già non capiscono un accidente, che vengono dal paganesimo, che, ma che gli raccontano? Cioè, dubitano il giorno dell'ascensione. Invece Gesù ascende. Gesù ha fiducia in te. Ha fiducia in te e in me. Pazzesco. Infatti io mi piace chiamare l'ascensione il mistero della fiducia di Dio. Perché beh, poi ci manda, chiaro, lo Spirito Santo rimane con noi. Però capisci, cioè è tutto molto più, cioè non è che può dire, ma che stai facendo? No, non lo può dire, no? Cioè, no? Sì, lo può dire nel nostro cuore, però cioè, possiamo non ascoltare, cioè, è molto più facile fare cavolate, Signore, cioè sbagliarci. Ma Gesù è sereno, è fiducioso che noi gli riusci, che noi gli vorremmo bene. Si fida di te. Gesù si fida, Gesù è sereno, non è la mamma terrona preoccupona che sta sempre appresa ai figli, oh, non mi metti la maglia di lana, che hai mangiato, stai mangiando, cioè, no, lui ascende, ascende al cielo, non hai capito niente, non importa, capiranno. E Signore, l'ultima cosa che mi viene da dire su questo mistero grande, e cioè, vabbè, però com'è che si può? Com'è che si può, diciamo, riempire il vuoto che tu hai lasciato della tua umanità su questa terra? C'è un modo, Signore, e il modo c'è. Sei tu. Cioè Gesù vuole che la gente, vedendo te, veda Gesù. Che tu sia Gesù che passa. Non mi colpiva quando avevo fatto un incontro per preti, un sacerdote della diocesi di Milano, un professore di teologia, che diceva una cosa molto bella. Non parlava del concetto dell'alter Christus. Questa è un'espressione che molto usata nella Chiesa, la si usava esplicitamente per i sacerdoti, però San José Maria l'applicava a tutti quanti, perché tutti vogliamo essere alter Christus, ipse Christus, no? Un altro Cristo, lo stesso Cristo. E così mi ha colpito che nonostante, cioè io mi picco, che il latino, come dire, un po' mi ammollava al liceo su quello là, no? Non avevo mai notato che l'espressione non è alius Christus, ma alter Christus. Alter, come sai benissimo, vuol dire altro di due. Altro di due. Cioè, quello che sta dicendo l'espressione alter Christus sta dicendo che il fatto di essere come Gesù nasce da una relazione profonda di intimità con lui. E alter Christus, che è l'altro di due, cioè tu sei alter Christus e sei il secondo di Gesù, quello che sta vicino a Gesù, l'alter di due. È bello questo, no? Il Signore vuole che tu sia alter Christus per gli altri, che quello che loro non possono più vedere, non possono più sperimentare, lo sperimentino attraverso la tua umanità. E questa è la missione della Chiesa, la missione di ognuno di noi. Spero, no, che abbiamo un po' rivalutato l'ascensione come festa, come solennità vera. E chiediamo alla Madonna, no? L'ascensione capita sempre più o meno nel mese di maggio e si capisce anche perché il mese di maggio, a questo punto, è il mese della Madonna. Non è soltanto per le rose, per i fiori, ok, d'accordo, sarà pure per quello, però il motivo è che siccome sempre c'è l'ascensione, no? E dopo l'ascensione capisci che dato in cielo Gesù, la Madonna diventa un punto di riferimento fondamentale agli apostoli. A Pentecoste la Madonna ci sta. E allora, ecco, stringiamoci attorno a Maria. Stringiamoci attorno a Maria perché, ecco, ci insegni, da un lato, appunto, a contemplare tutto questo, a renderci conto della preziosità della nostra umanità. della nostra umanità ferita, della nostra umanità che ha i segni della passione. Attenzione, il corpo di Gesù è un corpo glorioso ma ferito per l'eternità. Per l'eternità. E così, quindi c'è, e così sarà anche il nostro corpo, la nostra umanità. Allora, saperla rivalutare, consapevoli della fiducia di Dio che riusciremo a dirgli di sì, con la speranza che appunto dove è già arrivato il capo arriverà il resto del corpo, e nel vivere la nostra missione di essere un altro Cristo, cioè un far presente Gesù perché la nostra intimità con lui è tale che gli assomigliamo, ma gli assomigliamo non perché lo imitiamo, ma gli assomigliamo come si assomigliano gli sposi, che dopo tanti anni di matrimonio si assomigliano perché iniziano ad avere gli stessi gesti, lo stesso modo di fare, le stesse abitudini, ma è una somiglianza che nasce dall'amore, non dallo scimmiottare, non dall'imitazione esterna, ma dalla quotidianità, dalla vicinanza. Alter Christus vuol dire questo. Ecco, appunto, chiediamo alla Madonna che questo mistero possa diventare parte importante della nostra vita.